sera.
Sempre di più, vedo, eh?
Ci avete solo.
No.
Vediamo a postura perché più racconto.
Quasi.
Se venite tutti prima, se venite tutti prima io vado a dormire prima. Questi.
Allora, da dove cominciamo? Dal catechismo che abbiamo fatto, dottoressa, questo mi dispiace. E come faccio a dirti allora, guarda quante cose avete sbagliato? Non lo posso di più, quindi, cioè, hai indovinato tutto.
La braccia di Firenze in alto.
Che ce l'ha stessa?
Dal dolore della croce di Dio.
Eravamo rimasti
qui. Dal dolore, sì. Che stava lì in preda al fango. Dicevo, io ho fatto, poi gli ho detto una frase, dice Gesù era ebreo, ci teneva, appunto, lui teneva.
100% era straebreo.
Quindi lui la morte sua non ha sentito niente, si era sentito maledetto dal padre, no? Quando gli
chiedevano,
nel senso quando dicevo, sono, perché mi hai abbandonato, perché lui mette tutto in discussione. Se pensava un po' come pensano gli ebrei, si era sentito messo fuori dal padre. No, io penso che si sarà sentito giù all'inferno proprio.
Beh, l'inferno proprio no, ma da quelle parti sì.
Quindi penso proprio che sarà stato. No.
Sì, però non disperatissimo.
Vediamo se Dio è disperato. Se non disperato Dio. Ed è un grosso problema perché non la sta leggendo. Anche quando ce l'ho davanti, quelle due o tre volte, perché le altre 100 volte non ce l'ho proprio davanti. Però è convinto. Allora, come leggerla? Allora, voi sapete, la Bibbia è tante divise in due blocchi grandi, Nuovo Testamento e Antico Testamento, che poi noi abbiamo fuso e facciamo tutto insieme. Per noi non viene lo stesso libro. È lo stesso libro, ma già ci sono delle grosse problemi. Intanto sulla lingua. L'Antico Testamento, a livello originale, si chiama ebraico, con qualche cosa di aramaico, poco, no? E alcuni libri in greco, molto poco, 6 libri in greco solamente. Che tra l'altro avrebbero anche l'originale ebraico, che però è andato perso per tanti motivi, vabbè, non mi fate entrare, però in generale l'Antico Testamento è scritto in ebraico, il Nuovo Testamento tutto è scritto in greco, quindi già sulla lingua ci troviamo su due posizioni diverse. Trovarsi su due posizioni diverse di lingua vuol dire già trovarsi su due posizioni diverse di cultura, completamente un'altra cosa. Un conto l'ebreo che parla e parla gli ebrei, un conto il greco ebreo che parla e parla a un greco ebreo. Siamo in situazioni completamente diverse. Quindi usa parole, linguaggi, tecniche, strutture completamente diverse. E magari deve dire la stessa cosa. E allora capite anche alle volte delle situazioni che uno le va a leggere e sembra che siano in contrasto, perché poi tutto questo viene tradotto tutto in italiano.
Come
è un bel casotto, quindi poi dopo potersi organizzare. Quindi allora, come leggerla? Grosso problema. Impara il greco, impara l'ebraico,
ma se ci fai lezione, se ci fai lezione, io ci sono.
Ah, bello il corso.
Quindi impara il greco, impara l'ebraico, il discorso funziona. Anche qui funziona, ma tocca vedere perché funziona, mica tanto, perché come impara l'italiano poi funziona, impara l'italiano però non è detto di più, che poi non è imparato, certe situazioni funzionano, devi pure entrare nella mentalità di quel tipo di popolo, di quel tipo di periodo, ci sono delle situazioni che non sono così tanto normali da poter poi spiegare, quindi la difficoltà enorme di una traduzione, no? E quindi non è tanto semplice, per cui io molto spesso, quando poi dopo vai a commentare, però questa l'ho tradotto male. Non è per dire che quello è un cretino, no? Non è che l'ha tradotta perché è un cretino, l'ha tradotta male, è perché quello, quando l'ha tradotta, aveva delle idee dietro fatte in un certo modo, pensando che quel tipo di cultura, cioè, sarebbe tutto un discorso da fare, no? Da quel punto di vista, che non è semplice. Adesso mi venivano alcuni esempi sulla parola turbo, che stiamo facendo questi giorni a scuola, quindi è più pensato la parola bella. Che?
Il
commento di Elisa. Chi ti ha detto?
Tu!
Ah, dopo ho detto. Quindi, ero proprio ascoltato. Sì, mi sta andando bene, anzi, mi sta andando troppo bene. Devo dare una calmata, perché sennò...
Troppo bene.
Sì, perché quello se mi seguirà vogliono ancora altri. Ho detto, ma basta ragazzi. 17 di venerdì prossimo finiamo. Ho detto, basta, vedere rotto le scale. Poi casomai lo riprenderemo, ma adesso no. E vabbè, però questo non c'entrava, però questo per dire, comunque allora leggere la Bibbia diventa già complicato già solo sulle parole. Dopodiché il problema non sono solo le parole, diciamo anche la cultura che c'è dietro. Molto spesso noi abbiamo la traduzione in italiano, la vai a leggere e ti imbatti in situazioni in quali dici, porca, ma questa è una cosa, Dio è cattivo, no? Oddio, guarda lì, ammazza. E io mi ci arrabbio da morire perché, diciamo, non è cattivo. Però se lì c'è scritto che ha ammazzato cavallo e cavaliere, che vuol dire? Allora è un'altra cosa. Allora dimmi che qui c'è scritto ammazzato Dio, cavallo e cavaliere. Ma se vuol dire parola di Dio, poi dopo, altro che se vuol dire parola di Dio. Però tu devi capire che vuol dire ammazzato cavallo e cavaliere. Perché se no, se tu tutto questo lo trasponi alla logica di 2700 anni dopo, al tempo mio, ammazzare cavallo e cavaliere non è da Dio, ma non è nemmeno da uomo, ma mi pare normale questo discorso. Allora, quando mi fai la traduzione, capisco che tu mi devi mettere ammazzato cavallo e cavaliere, però quasi quasi poi dovresti mettere un asterisco e me lo dovresti spiegare. Dice, quanti asterischi da mettere? Lo capisco. E allora facciamo un corso sulla Bibbia che vedevo lì, ma qualche cosa tocca da fare, perché così non può andare avanti. Se qui dovremmo ad avere sempre un'idea di Dio, un'idea in un certo modo, non può essere, non può essere La dobbiamo far vivere. Allora, dato che stiamo tornando un po' nel problema della sofferenza, ed è chiaro che io ho dei pregiudizi, preconcetti, tutti i pre, tutte cose che tu. Perché? Perché vado a leggere e subito leggo quelle parole pre e le riporto a me oggi. No, devo avere questa logica strana, ma logica importante, che c'è stato un passaggio di secoli e secoli, millenni, e quindi quella cosa lì non è quella che io penso. Come faccio a capirla? Ho detto, studiami, perché non c'è niente da fare. L'unica soluzione è quella. Mi diceva un mio vecchio maestro, no, francese, che è morto. Ma la cosa importante nella vita è proprio questa, è studiare. Solo questa è la rivoluzione, non ce n'è un'altra. La rivoluzione non si fa dalle bombe, non si fa nemmeno. La rivoluzione si fa andando a scuola. E ha ragione. Ha perfettamente ragione, se no non capisci niente. Allora, questa chi lo vuole andare a spieghiamo al mondo che va. Però è così. Allora, facciamo una rivoluzione di 3, 6, 9, 10, 15 persone, ma facciamola seriamente. Cioè, prendiamo e cominciamo un po' a vedere questo. Allora, detto questo, riprendiamo il discorso Antico Testamento, Nuovo Testamento. Nel Nuovo Testamento, quindi, avremo un tipo di sofferenza, vedremo, e che poi sfocerà, no, nella logica di Gesù, che non è che è diversa da quella dell'Antico Testamento, solamente che è lo stesso discorso che succede, che vi ho detto adesso. Questo è riportato con 2-3 mila anni, lì è riportato con 5-600 anni, ma sono cose diverse. Per cui molto spesso si sente dire, anche tra il popolo, che il Dio dell'Antico Testamento è cattivo, poi arriva quello buono e risolve il problema. Non è che l'Antico Testamento è cattivo, tutt'altro. Solo che quando lo vai a leggere, magari alla luce di quello nuovo, lo leggi non tenendo conto del tipo di cultura che c'è qua in quel periodo, che non era da cattiveria, era una cultura diversa. Per cui quando mi si dice che Dio maledice, che Dio viene, fa degli spergiuri, adesso oggi qualcosa di tremendo, bisogna saperli leggere. E molto spesso non sono così semplici. Ripeto, non perché è complicato, perché non c'hai il supporto culturale dietro. Quando parli di benedizioni, tu oggi ti immagini il Papa che fa la croce. Benedire non vuol dire quello. Dire bene facendo certo, maledire ugualmente, non vuol dire ho mandato giù dei perché sono cose nostre di oggi, solo che bisognerebbe trovare parole diverse, però quelle parole allora indicavano quel tipo di operazione, che non è però quella mia di oggi, è via di seguito, così tante situazioni. Sempre faccio l'esempio a livello greco, una parola stupida, sciocca, che poi non ti so, il mistero, no? È un mistero. Che vuol dire il mistero? E noi lo troviamo spesso questo tipo di discorso, soprattutto sulle lettere di Paolo, per esempio. Mysterion, noi traduciamo mistero perché abbiamo sempre tradotto mistero e perché funziona così e perché tanto che sono passati 2000 anni che poi mistero significa una cosa nascosta, una cosa che non si vede, che non si capisce, il mistero della Santissima Trinità, ma non la capisce. Mistero. Ma guardate che il mistero è l'esatto contrario. Mistero vuol dire svelato, vuol dire che si capisce. Ma come? Sì. Quando Paolo mi parla del mistero della croce, perché finalmente abbiamo capito la croce, io invece penso l'esatto contrario oggi. Allora come faccio a capire quello che Paolo mi sta dicendo? Se addirittura quella parola oggi l'ho invertita dopo 2000 anni. Certo, perché dopo 2000 anni in una cultura quella parola è diventata così. Punto. Ma io devo ritornare all'inizio, quindi quando parlo di mistero di Paolo, allora capisco che cosa mi sta dicendo. E allora quando si parla di Trinità, il mistero della Trinità, sarebbe tutto un discorso da andare a rivedere, ma adesso parlo solo di Bibbia, quello c'entra poco, ma... E ho parlato di una parola, che non c'entra poco, adesso è un discorso, il problema della sofferenza, difatti vedrete, funzionerà così. Quando io avrò un'idea di Dio, del tipo di sofferenza dell'Antico Testamento, lo vedremo, è da sbalordire, ma la stranezza è che purtroppo abbiamo bypassato Gesù Cristo, no? Noi sentiamo a ragionare con la sofferenza e con Dio della sofferenza non viene nemmeno per ragionare a Giobbe, punto. Siamo rimasti a Giobbe e quando va bene siamo rimasti a Giobbe, perché molto spesso dico siamo andati ancora prima, cioè noi siamo rimasti a Miriam che ha a che fare con Mosè, quel Dio primo ci abbiamo tanto da vedere, quel Dio che mi ha dato i 10 comandamenti, anche qui comandamenti, altro per discorso andare a fare che cosa sono e cosa non sono, io c'ho sto casino che mi porta sempre da morire, no? Che dato che me li ha dati e me li ha dati in un certo modo, io ho quel tipo di Dio di Dio, sto Dio che fa botte di qua e di là con suoni e fulmini e mi dirà giusto due tavole che non finiscono mai, io ce l'ho sto Dio, porta tutto e poi ci fanno pure i film, per cui come fai a non vederlo così? Ci mancherebbe, ma quel Dio lì, che ha niente a che vedere con Gesù Cristo, ma proprio niente, ma non è che quello è sbagliato, è che quel tipo di cultura funzionava, se io non capisco quella cultura, sono convinto che è un Dio per ogni, grazie, ma non era quella la cultura che allora dicevano e funzionava, dovrei leggere quella cultura lì con quel tipo di Dio. Io invece ho preso quel Dio, me lo sono portato qui e mi dico Dio è carogna. Grazie, hai fatto una cretinata pazzesca che non faceva. Ma oggi funziona così, oggi funziona così. Ora io non voglio dare colpa niente a nessuno, prima tra tutto l'avrei dito a tutti i preti, tanto lo sanno che funziona, perché loro, secondo me, sono abilitati, soprattutto la domenica, a fare questa dimostrazione. Tanto lo posso dire, è registrato, sì, tanto certe omelie funzionano sempre così, non cambiano mai. Non dire che le diciamo, è così. Io non c'è figura, persone serie che non mi capite che voglio dire. Lo so che è difficile, perché questo vuol dire per esempio studiare tutte le sere, tutte le notti, tutti i giorni, perché rapportare quello che c'hai con la cultura da tutto difficile, ma questa è la vita del cristiano, non sono mica chiacchiere. Se tu pensi che hai trovato il paradiso terrestre e stai lì e ti metti seduto, beh, tu non sei cristiano, ragazzo, perché tu vattene lì, fai quello che ti pare. Il problema invece è prendere sempre Dio, ma sempre di più attualizzarlo e culturalmente portarlo nella tua vita. E non è semplice. Non è semplice perché abbiamo tutti questi codini e strutture che non finiscono mai, che dovremmo togliere. Allora, detto questo, proviamo a riprendere il discorso nostro. L'idea di Dio è quella che non ci viene chiara, e questa idea di Dio si porta dietro anche l'idea di sofferenza, di dolore. Allora oggi mo provo a fare un tipo di operazione di questo tipo. Abbiamo fatto 3 incontri fino adesso, ne faremo altri 6, 3 adesso a novembre e 3 a dicembre, da come mi è stato detto. E basta. Poi arriva Natale, poi finalmente a Natale faremo qualcosa, che ne so. No. Dopo mangiamo il panettone, il cortarone e poi vediamo. Non mi dirà avanti, sennò... E poi dopo vi dedicheremo con Don Vito, vediamo un po' come.
No,
se
no
che
facciamo.
Che sta giusto di gioco?
La catacomba, non c'è
niente. Sì, c'è un'amore di catacombe, sì. Ricominciamo da capo. Allora, proviamo un pochettino a andare da capo. Intanto cominciamo a vedere questi 6 incontri. Io avevo pensato in un certo modo, poi già oggi alle 5 sono dovuto rivedere tutto perché come voi avevo cominciato a parlare, ho capito, allora oggi facciamo e abbiamo fatto Giobbe, perché sennò c'era la dottoressa qui che stava proprio lì seduta che voleva Giobbe a tutti i costi perché ce l'aveva qui. Vabbè, oggi facciamo la sofferenza del Giobbe, sennò voi non me la... E a sto punto faremo per 3 settimane solo Giobbe, così impari. Ti porto dietro tutto Giobbe. No, questo per dire che mi era venuto in mente questo tipo di operazione. Abbiamo fatto 3 incontri dove ci siamo detti la sofferenza e il dolore che stavamo vedendo nella logica di Gesù. Abbiamo visto la logica del vedere e dell'ascoltare, e poi dopo vedremo quale può essere. Però penso che per comprendere ancora meglio il problema del dolore di Gesù, adesso faremo 3 incontri su qual era l'idea del dolore, della sofferenza, e quindi qual era l'idea del Dio che soffre, se Dio soffre, del Dio che fa soffrire, che c'era al tempo di Gesù e quindi che c'era al tempo degli ebrei. Quindi qual era l'idea degli ebrei? Per 3 incontri faremo questo tipo di operazione. Quindi normalmente andremo quasi sempre sull'Antico Testamento a vedere il Signore. Poi negli ultimi 3 vedremo invece l'originalità di Gesù, che praticamente l'ha spiazzati, gli ha fatto vedere che è Dio e la sofferenza sono cose completamente diverse da quello che loro fino ad ora pensavano e vedevano. Non so se è chiaro un po' il piano. Avevo pensato a questi 3 incontri però visti nell'Antico Testamento in una certa maniera. La tizia mi ha talmente bloccato, ha detto, vabbè, li vedremo solo su Giobbe, va bene, facciamo invece di vederlo su tutto l'antico testamento, facciamo un giorno.
Quindi vediamo come può essere. Beh, sarebbe stato carino vederlo anche sui profeti, sui libri storici, vedremo com'è. Però vabbè, invece dei tre incontri faremo tretta su, capito? No. Cioè, dobbiamo di farne 30. Allora cominciamo. Allora, quindi questo adesso è l'inizio, cioè vedere Dio nell'Antico Testamento, quale idea di Dio c'è? Intanto già la parola non mi piace, come dico spesso, e dovremmo, non è un'idea di Dio. Perché come vi ho detto, penso già ormai avete cominciato a sentire, per l'ebreo quando vi dici la parola idea già ti dici qualcosa che fa. L'ebreo idea non ce l'ha di niente. L'ebreo o le cose le vede concrete, o se no non le vede proprio. Per l'ebreo le cose si devono vedere, sentire, toccare, allora esistono. O se non le vede, non le sente, non le tocca, non esistono. Bel discorso quando si tratta di Dio. Ma Dio non si vede, non si sente, non si tocca, come faccio? È un bel problema per l'ebreo. E quindi già l'idea di Dio dell'ebreo è un'idea un po' strana. Mentre quelli che stavano attorno a loro, come popolo degli ebrei, l'idea di Dio concreta ce l'avevano, ce l'avevano tanta, anzi, tutti i dei erano, che stavano sul monte, che stavano sull'albero, che stavano sottoterra, che stavano in mezzo al fiume, che stavano. E quindi quelli l'idea la vedevano, la sentivano, la toccavano. Loro che hanno la stessa cultura del vedere, sentire, toccare, però il loro Dio sta cosa non la vuole. Anzi, ricordate, nemmeno le immagini bisogna farsi del Dio. Cioè, a me non fa niente, cavolo. Cavolo, e come cavolo mi metto lì a fare il mio Dio, se il mio Dio tutte queste cose non le vuole, non le pensa, non le fa? Io ho un Dio strano, dice la Bibbia. Mi devo organizzare, devo cercare di vedere. Quindi entrare nel mondo dell'ebreo per capire il mondo di Dio non era nemmeno facile. In quella cultura erano veramente originali, erano fuori dalla logica che allora funzionava. Erano talmente fuori dalla logica che molto spesso andavano fuori di tutto, andavano fuori pure di testa sul tipo, ovviamente, ma tanto nemmeno il nome, c'era tutto un no. Ma non c'era mai un che cosa era, però. Era tutto che cosa non era. Tutto un non si vede, non si sente, non si tocca, non è questo, non è quell'altro, non è il no, non è, ma che è? E loro ci soffrivano da morire su questo tipo di discorso, che idee non si riusciva mai a dire, mai a concretizzare, mai a gestire. E quindi tiravano fuori vari tipi di soluzioni, ma avevano un punto fisso. Di sicuro il loro Dio non era cattivo, a differenza di quello che era il Dio delle altre popolazioni. Che il problema le altre l'avevano risolto. Perché quello che noi oggi chiamiamo male, quello che noi chiamiamo sofferenza, non c'è solo oggi, c'è sempre stato nella vita. E i popoli intorno agli ebrei l'hanno risolto. In che maniera? Gli dei sono tanti, cioè sono quelli buoni e quelli cattivi. Perché c'è il bene e c'è il male. Il male perché c'è? Perché ci sono degli dei carogna che ti vogliono male e fanno quello che fanno. E chi saranno? E noi qui ci inventiamo quello che ti pare, ma tanto c'è stato, dove sta il problema? Ma tu ebreo ce l'hai uno. Uno. E quell'uno tu seguiti a dire che è buono. Cavolo, io ci sto, mica che non ci sto. Però è talmente buono che non mi devi spiegare però il male da dove è. Spiegami da dove è. E l'ebreo c'è un grosso problema. Io sto parlando dell'ebreo o del cristiano di oggi. Non lo so, Già mi comincia a venire in mente l'idea che ho paura che molti cristiani di oggi hanno l'idea del Dio dell'ebreo, però, quando comincia a ragionare così, Non dovrei dirlo, ma ho paura che il 99% di noi pensa ancora così. E quindi guarda quanto è poi passato Gesù Cristo, che vedremo le prossime volte. E quindi non si sono filato da niente, i cristiani di oggi hanno ripreso pari pari quello che gli ebrei dicono. Ma Gesù Cristo è morto perché? Ma a certe volte, con certi nervi, non si sa chi è morto proprio. Ma se Dio è buono, ed è buono, il male da dove viene? Ma questa lasciatelo dire agli ebrei 3000 anni fa, no? No, seguiamo a dirlo ancora noi oggi. Ma quel povero bimbo innocente, che è nato così ed è morto a 2 anni, che colpa ce l'aveva lui? E secondo te c'è colpa Dio allora di questo? Sì! E ma perché? Perché se Dio è buono, Dio lo deve... Ah, cioè, Dio, sei buono, lo vuoi amare. E tu però non sei ebreo, sei cristiano, quando ragioni così. Ma perché non è così? Il cristiano chiede, crede che un Dio è buono, e ce mancherebbe. Anzi, il Dio dei cristiani è buonissimo. Ma la soluzione non è questa per il cristiano. Però intanto andiamo, facciamo un passo di volta, vediamo quindi qual è l'ebreo, vediamo fino a che punto si arriva e che cosa l'ebreo si inventa, perché poi l'ebreo le soluzioni le dà. Qualcuno le danno ancora i cristiani, invece io loro, no? Vediamo che sono le soluzioni. Ma quella cristiana ancora non arriva. Allora, che cosa succede? Succede quindi che il problema del male quindi rimane per l'ebreo. Rimane. Allora, come fa l'ebreo? L'ebreo comincia a fare quello che normalmente fanno tutte le persone serie. Comincia a studiare, e studia di qua, studia di là, la soluzione bisogna trovarla. Ed ecco, dove la vado a trovare? È interessante. L'ebreo non la trova in giro, l'ebreo la trova nella parola di Dio. Magari noi invece le soluzioni, noi siamo diversi dagli ebrei, sì, noi le soluzioni ce le troviamo da soli, perché Dio per noi è buono, però poi Dio non lo sa fare, e noi ci mettiamo sempre al posto di Dio, ma appunto facciamo le cose come la soluzione che l'altro mano. L'ebreo invece da questo punto di vista è molto più umile, molto più semplice. La soluzione se la va a trovare sempre dentro la parola di Dio. Poi sbaglia, vedremo se sbaglia, o diremo poi la da mezza e mezza, non riesce a vederla tutta perché non c'ha la rivelazione, come diciamo noi, del Nuovo Testamento ancora. Ma quello che è importante è che va lì dentro però. E quindi è un problema di metodo, che è lo stesso, vedremo, a livello di metodo che usa Gesù. Gesù è un ebreo. Gesù usa le stesse tecniche dell'ebreo per poter scoprire quello che sta dentro. Vedremo che lui arriva fino in fondo, l'ebreo non ci arriva. Ma allora qui un altro discorso, non è un problema di metodo, ma magari è un problema di intelligenza, di logica, ma vedremo qual è il problema che Gesù ha. Noi invece le soluzioni le bypassiamo. La Bibbia la diamo per scontata, come il regalo di Natale che mettiamo sempre lassù, è carina, c'è una bella Bibbia. Se volete non la faccio vedere, pure colorata, no? Come facevano tanti tedeschi una volta nel 1600, e per litigare contro Lutero si mettono la loro Bibbia, no? Come le fate raccontare certe cose che stanno veramente soffollie, che hanno fatto i cristiani, uno oggi se ci pensa ci va. Fino a quel punto si poteva essere matti. Sì, ma guarda, proprio non c'è l'idea. Vabbè. Gli uomini proprio arrivano a cose forti. Pur di andare addosso a Lutero, che diceva che la Bibbia è al primo posto, no? Tu, oltre che metterci il tabernacolo, ce la mettevi tu pure la Bibbia. Ma che tipo di Bibbia che mettevi? Perché tutto facevi meno che spendere la Bibbia, tanto tu non sapevi né leggere e scrivere, però non ti fregava niente. No? Magari ci mettevi un libro fotografico vicino, ma tu non sapevi leggere, che te ne frega? Però era carino, e allora la Bibbia, dato che è carina, se non metto giusto, questo è carino, questa è la Bibbia. Poi arriva uno che sa leggere, no? Tu immagina quello che potevo leggere. È successo, penso, nelle chiese tedesche funzionava così il discorso. C'erano i parroci che non sapevano leggere e scrivere. 1617, quindi, no? Lo sai, negli anni della no, era 1300 anni fa. Parroci cattolici che per risolvere problemi contro Lutero funzionavano così. Dopo dice perché nasce Lutero, ma ragazzi, ma come facevano a non nascere in mezzo a quel casino? Il minimo che potevano, ma guarda Gesù Cristo quanto è buono, ha fatto nascere solo te. Io avrei fatto nascere qualche un'altra, se fossi stato Dio davvero io, mi avrei dato giù. Però questo, riprendiamo il discorso nostro, quindi ovviamente c'era un'idea fatta in un certo modo. Che tipo di Dio quindi ci avevano queste persone? Che Dio è buono e che il male non può venire da Dio, perché Dio è buono, però c'è. E allora ecco, vanno a leggere la Bibbia. Ora la Bibbia, voi lo sapete un po' meglio di me, almeno spero, da questo punto di vista, c'ha alcune divisioni. Ci sono le divisioni degli ebrei, però ci hanno dei libri che abbiamo detto, Torah, il primo che vivono, no? La Torah, quella che viene chiamata i cinque libri della legge, quelli famosi, interessanti. Poi c'è l'altra divisione che è quella dei profeti, i libri profetici, e poi ci sono i libri, no? nei BIM, che sarebbero né più né meno i libri che noi diciamo sapienziali, della sapienza. E che da questo punto di vista, almeno per adesso non so, è più interessante, però sono quelli dai quali si è partito per poter comprendere l'idea di Dio in un certo modo. E che vuol dire? Vuol dire il libro sapienziale, anche qui bisogna capirsi sulla parola. Noi intendiamo per sapienza una certa cosa, che non è quella loro, però. Non è quella loro. Noi quando diciamo una persona è sapiente, diciamo che una persona che sa, che conosce, che è intelligente, che ha tante cose dentro, ma che non è poi tanto particolarmente avvezza ai sentimenti. La sapienza è qualcosa che sta qui, un po' come l'intelligenza, è quasi un sinonimo. È intelligente, quindi è sapiente, quindi sa. Ma questa è l'idea nostra. Il sapiente per loro era diverso, tant'è vero che da Gesù non andavano i sapienti, voi se leggete un po' la Bibbia, lì c'è una traduzione carina, ma ci andavano i dottori della legge, oppure i farisei, oppure i sadducei, ci andavano mai i sapienti. E chi erano i sapienti allora? I sapienti erano quelli che sapevano, sì, ma non quello che penso io. Il sapiente, secondo l'ebreo, era quello che, per farvi un po' capire, è quello che era amico dell'altro, quello che ci teneva tanto all'amicizia, al rapporto con gli altri. E quando dico rapporto con gli altri, però, non intendo l'altro solo come persona, ma l'altro anche come mondo. Il sapiente è quello che tiene il mondo amico, la natura amica, la società amica, il popolo amico, l'individuo amico, ma amico, quindi con quello ci si potevano fare discorsi a tutti i livelli e fino alla fine. Quando dico con quello dico anche col mondo. Il sapiente è questo, è quello che è sempre in comunicazione, ma in comunicazione buona però. Non c'è mai un amico cattivo. L'amico cattivo non è amico, punto. Quindi il sapiente è quello che cerca sempre soluzioni buone a tutte le situazioni, a tutte. Questo è il sapiente. Se scrivo un libro sapienziale, quindi, scrivo un libro che deve trovare delle soluzioni per certi problemi e quelle soluzioni devono essere buone. Non c'è una soluzione che non va. Poi non saranno soluzioni ottimali, ma è una soluzione buona. Al mio amico io do un consiglio buono, poi ho sbagliato, ma perché non conoscevo bene la situazione, ma è un altro discorso. Ma gli do un consiglio da buono, non gli do un consiglio per farlo cadere, non sono un amico. Quindi quando io vado a trovare i problemi che ci sono tra me e lui, una volta che li ho trovati cerco di risolverli bene. Questo è il sapiente. Siamo. Il libro sapienziale fa questo. Leggo Giove, il problema della sofferenza, lo risolvo bene da amico. Poi vedremo, non è la soluzione ideale, ma questo è un altro discorso. Giove più di questo non poteva dare la soluzione, ma la dà la soluzione. La dà e la dà per l'amico buono. Poi arriverà Coelet, altro libro sapienziale, che anche lui darà la soluzione, che non è quella di Giove, ma anche lui darà la soluzione del sapiente, per cui la darà e cercherà di risolverla. Per certi versi è peggio, ma dipende dal tipo di rapporto con l'amico, ma per altre cose potrebbe essere meglio quella di Coelet. Poi arriverà il libro del Siracide, altro libro sapienziale, che darà un'altra soluzione ancora, vedete? Ma tutte soluzioni buone. A me adesso non interessa la soluzione in secolo, perché poi dopo la signora ha detto vabbè, facciamo gioco e buonanotte, no? Perché poi alla fine è un insieme di soluzioni che potremmo vedere anche in generale e possono andare. Quello che a me interessa non è la soluzione in sé, quanto che cosa? Il modo, il metodo con il quale si danno le soluzioni. Perché vedremo, passati questi tre incontri, dal quarto incontro in poi, che Gesù, essendo ebreo, farà la stessa cosa. Si comporterà oggi, lo ripeto, da sapiente, quindi da amico verso di me, e darà la soluzione usando lo stesso metodo di Giove. Solo questa volta Bucendolina, ma questo noi lo sappiamo che c'è un altro discorso. Ma vedremo perché ci indovina, perché vedremo il giorno dopo dove andava a deviare e sbagliare sulla sofferenza. Non so se mi capite. Ma il metodo di Gesù è lo stesso di Giobbe, è lo stesso di Coelet, è lo stesso del Siracide, è lo stesso del Libri Sapienziali. Non so se sono stato chiaro, no?
Insegnava a pescare.
Ecco, non gli dava il pesce, insegnava a pescare. Ecco, tanto che non ha esistito giusto. È chiaro che c'erano anche altre soluzioni all'interno dei libri della Bibbia. C'erano sempre la soluzione dei libri storici, che anche loro davano soluzioni di questo tipo. Ma erano libri che erano molto più, diremmo così, generali. La soluzione del libro storico, per esempio, è una soluzione molto semplice. La sofferenza perché c'è? C'è un Dio buono e c'è un popolo, ecco, no, che sbaglia, no? Qual è la soluzione? La legge, no? Prendi la legge e risolvi il problema. Ma il discorso della soluzione della sofferenza, quindi dello sbaglio del popolo, a livello generale, per quanto riguarda gli libri storici, rimaneva sempre sul generale, non era particolare, personale, come invece nei libri sapienziali. Ci siamo? Ci sono altre soluzioni che vengono date dai profeti, il terzo blocco, anche loro danno le stesse soluzioni, sempre usando gli stessi metodi, vedremo, no? Ma, vedete come si legge la Bibbia, no? Però mi fate fare troppe cose.
Stai
esagerando.
Quindi
con i profeti c'è lo stesso discorso, ma ovviamente i profeti danno altre soluzioni, anche loro molto spesso sono soluzioni di tipo storico, cioè di tipo generale. Poche volte i profeti, soprattutto Isaia, darà delle soluzioni di tipo personale, da sapiente, direi. Il famoso servo di Isaia, il capitolo 53, lui sì, ma molto spesso se ne va nelle soluzioni generali. Ci siamo? Per cui è interessante leggere certe cose, almeno per quello che dovremmo vedere sulla sofferenza, andare a vedere sui libri sapienziali, proprio questo motivo, perché danno delle soluzioni particolari, singole, Giobbe, io. Devo capire perché sto male, no? Non è il popolo, a me del popolo mi interessa, ma fino a un certo punto. Il popolo sbaglia o indovina, può darsi così, ma quella è un'altra. Poi il popolo lo devo concretizzare in me. Io ho dei problemi. Io sto male. Perché sto male? Stai male e qui ci sono varie soluzioni. Adesso vedremo un attimo con Giove. Ma vedremo l'idea di mondo quale sarà, sempre la stessa. Ho un'idea di Dio sbagliata, eccolo perché le cose non funzionano. Perché io penso in Dio che la soluzione sia quando Dio si comporta o si deve comportare in un certo modo, lo fa o non lo fa. Se Dio non rispetta queste strutture, questi canoni, ecco che le cose non funzionano. Ci siamo? E Giobbe la pensava così. E gli amici di Giobbe la pensano così, e ognuno si organizza così.
E ogni cristiano pensa così, non lo dovrei dire, no? E invece dovrebbe pensare come Gesù Cristo, se è cristiano, e non è ebreo. E invece funziona che stiamo ancora a fare il giochetto del Giobbe, vedremo. Adesso, quindi adesso comincio la lezione. Che ora abbiamo fatto?
Devo definire.
È ora d'anna mia.
Cristiano che ho avuto di persona, che mi ha raccontato l'altra volta a lei, c'era una signora che stava male, c'era un tumore e soffriva, c'era il crocifisso davanti, siamo in ospedale insieme. E lei mi guarda, ma vedi, c'è 70 anni mi ha fatto il tumore, no? E io ho fatto, ringrazio a Dio che per 70 anni sei stata in salute. Ah, lei mi ha guardato, la faccio breve, e fa, vabbè, dimmi che lo perdono. E io ho detto, accomodati. Però è stato bello perché perdonare Dio a volte, cioè lì mi ha colpito questo perdono. Perdonare Dio, fantastico.
Anche se come al solito ci mettiamo a posto solo, come ti spiego come si fa Dio? Vabbè, ti perdono pure per oggi.
Ma funziona, noi siamo capaci di fare questo, abbiamo detto 100 volte. Però è carino, carino.
Sì.
Allora riprendiamo un po'. Allora, Giobbe, stavamo dicendo. Un po' l'introduzione alla questa. C'è un'idea di Dio lì dentro che è tutta ebrea. Ed è carino il tempo. Quanti hanno letto il libro di Giobbe?
Tutto. Sì, l'abbiamo letto.
se vinci
a pezzi, perché noi abbiamo fatto il percorso dei 10 comandamenti, quindi
non fai cosa, fai dell'altro. Ma dei tanti percorsi che si adattano a un percorso su 10 comandamenti. Ma te l'hanno detto?
Sì, vabbè, non tanto.
Ti hanno detto che sono le 10 parole.
Sì, no, però dove c'erano comandamenti io mi sono
comandamento. Sì,
non mi permetto di dire questo. No, ce l'ha fatto Padre Bruno a Palombara, però su insegnamenti di
sì. Anche lì, poi se usa sto giochetto sono le 10 parole, pure lì un'altra.
No, sì,
c'erano 10 comandamenti.
Perché? Che non so 10, meno male che non so 10, se neanche qualcuno lo dice, meno male.
Non so 10.
Su che? Sui comandamenti?
No,
perché
su questa cosa
sui comandamenti perché di più non fare niente male. E sono anche le rare volte che non viene usato, non viene usato per creare correlazione dei comandamenti. Viene usato il participio futuro, una cosa stranissima. Su cui viene usato un luogo tutto particolare ebraico che non c'è mai, ma viene usato apposta per quei comandamenti. Vedi la parola cosa quotidiana per quel racconto di comandamento. Vabbè, però non lo fate vedere perché sarebbe molto molto interessante farlo qualche volta per capire ma la potenza di come l'abbiamo ridotta male, l'abbiamo ridotto a io sono il Signore primo, secondo, ma Dio santo, non viene detto nemmeno nei famosi 7 giorni di primo, secondo, terzo, quinto. E ce lo siamo andati a portare pure sui comandamenti, primo, secondo, terzo, decimo. Vabbè, dobbiamo far gioco, e qui se no è già scattato tutto il meccanismo, ce ne andiamo male. Sai. Allora, riprendiamo sto discorso. Dobbiamo quindi vedere l'idea di Dio che c'è lì dentro, perché lì il primo errore è stato nell'aver pensato in un Dio in un certo modo. Però il racconto ti ci porta a quel tipo di operazione, a vedere quel tipo di Dio così, su quel testo lì, sul testo di Giove. Perché? Vabbè, non possiamo leggerlo prima, perché tu, tanto Giove, da questo punto di vista, è un po' lunghetto, eh? Sono 40 e qualche cosetta capitolo.
Ma se era l'ultima di un libro,
era il terzo libro, era l'inizio del terzo libro.
3:1:10.
3:11.
Stiamo proprio alla grande.
Anche perché l'11 mo legge lui.
Che?
O l'11 lo legge lui, se mi sa un po'.
Ma che ti sei sentito già la registrazione di oggi?
Stavo qui per lui.
Carino, carino. Allora, mo se mi viene, perché può darsi pure che non mi viene di leggere l'11, leggo qualcosa di più. Dunque, Giove è un libro sapienziale, diciamo, un libro che dà delle soluzioni, amico, soluzioni molto semplici a livello personale. Questo. Il problema è Giove che già sta male, soffre e soffre molto. E per poter organizzare questo tipo di discorso, ecco qua che l'autore struttura la storia in un certo modo. Voi l'avete letto, ecco qualcuno che lo vedo che già ce l'ha davanti il testo, no? E per esempio già puoi vedere una cosa carina, carina, un testo un po' strano già anche nella composizione, addirittura nella composizione ebraica, adesso non so, non c'è il testo ebraico, e c'è la possibilità, se poi voglio qua pubblicare, almeno per far vedere questa quello funziona ogni tanto, vero? Allora la prossima volta la porto direttamente lì, così facciamo vedere in grande, senza che passiamo la cosa, si può fare in questa maniera, già. E allora, questo libro, per esempio, quando lo vai a leggere, già lo vedi un po' strano. Adesso non vi spiego tutta la struttura del libro, la composizione del libro, che è andata avanti per più e più di quasi 150 anni ci ha messo prima di essere formato così come ha fatto.
e dicevo pure prima che c'ha almeno 5 mani di lavorazione.
Giusta la pazienza dei giochi.
Ci vuole aggiustare, la pazienza dei giochi. 150 anni per poter finire così, ha avuto 5 lavorazioni, diciamo, almeno, qualcuno addirittura 17 lavorazioni, quindi bisogna vedere a seconda di stratificazione del testo come è stato fatto. Però alla fine noi abbiamo il testo così com'è, adesso esaminiamo il testo così com'è, non ci interessa come è andato avanti, anche se tante cose dovremmo vedere il tempo, se dovessimo farlo approfonditamente sarebbe da vedere, eh? E sarebbe molto interessante. Quello che è interessante per esempio è il fatto che comincia i primi due capitoli, ecco, lei c'ha il testo davanti, come sono scritti i primi due capitoli? Poi c'è la Bibbia, chi ce l'ha? La Bibbia, guardate i primi due capitoli e poi guardate dal terzo in poi. Già visivamente ti dà un effetto diverso. Dice, ma perché i primi due sono scritti così e il terzo? Dal terzo in poi no, e va giù, sempre scritto in un modo diverso. Ecco, i primi due noi oggi diremo che sono scritti in prosa. Dal terzo capitolo arriva la poesia, cioè arrivano dei brani messi, no, come fosse una poesia. Chiaro, poi essendo tradotto in italiano non vedo la poesia, ma è poesia. Poesia di quel tipo, ovviamente, dove non c'è un problema di rima, ma fatta in un certo modo. Vabbè, adesso non vi spiego pure la poesia ebraica come dovrebbe essere fatta, anche se sarebbe da fare, poi per però c'è questo giochetto, ma no, aspetta, ma allora che testo è? Ma intanto è un testo sia pensale ma lo so sempre poetico, quindi è un poema. Quindi c'è tutte strutture che hanno a che fare come quando uno legge l'Iliade dell'Odissea, con tutte le logiche dell'Iliade dell'Odissea, quindi, che molto spesso avete fatto a scuola e avete fatto malissimo, sicuro. Ma come mai non immagino che l'avesse visto, perché qui sarebbe da rivedere tutto, perché la prima cosa da rivedere con Ulisse e con tutto il resto sarebbe da andare a vedere la struttura dei numeri lì dentro, perché lì era fondamentale, ma che nessuno mai fa.
Certo. Dei numeri?
Sì. Sì, perché tu capisci. Vabbè, ma non mi fa spiegare il numero. Ma poi che spiego lo di sé.
No, cazzo, fammi te adesso.
Vabbè, poraccia per te, tanto la prof che glielo spiega di sicuro non lo sa, nel senso che è talmente tutta presa da altre cose, ma non è colpa nemmeno della prof. Cioè, se è colpa pure della prof, certe cose l'università avrebbe dovuto fare, ma siccome sono degli optional che costano di più, ma non dei soldi, costano di tempo e di lavoro, vengono fatti, tanto chi se ne frega, tanto alla fine. E poi dopo invece queste cose, chi le paga più di tutti sono i ragazzi. Che se gli spiegassi la sera a numeri, no?
A numeri?
Certo, perché scritta a numeri non è scritta mica a parole. Però noi siamo cretini, siamo andati a leggere sempre con certe cose. Ma guarda che la Bibbia è scritta a numeri, eh? Ma non dire che è bestranito, ma uno me lo fa.
Ma ragazzi, non c'entra niente se
non c'è niente. C'ho la pazienza o no nel gioco? Ce l'ho,
però se vai a
sparare
in
certi
anni devi spiegare. Quando ha finito di una vita, ci aspetti fuori tutti.
Lo stavo dicendo, è per esempio. Allora lasciamo stare il discorso di Odissea, perché sennò no, se ti spiego Ulisse il 12 di Ulisse diventa complicato per spiegarlo con tutti i viaggi che fa e su tutti i numeri che si organizzano, e alla fine arriva con Telemaco e la tela fatta in una certa. Vabbè, però non me la fate spiegare questo discorso, perché non
dammi una dritta almeno.
Eh?
Dammi una dritta.
Ma lascia stare. La dritta te la do sulla Bibbia, non te la posso dare. Ma anche se di via Odissea sarebbe carino pure spiegare. Se tu ti prendi, io la prossima volta, tra l'altro, ho dei jokes, no? Fatto in un certo modo, ci vedremo anche il Bereshit, ci vedremo anche all'inizio della Bibbia, il primo capitolo della Bibbia, che quello è tutto strutturato in numeri, no? Noi però, il primo capitolo della Bibbia, lo dicevo pure prima a loro, in un certo modo, mia nonna mi ha raccontato la sera, perché la nonna della nonna della nonna, gli diceva che c'è scritto che il mondo è stato fatto in 7 giorni. Che voi siete la Bibbia, si imbracano, io sono contento per voi. Allora, vedi, le due, le dovete dire quali sono le cose. Se dice scritto in 7 giorni, o l'avete letta o non l'avete letta. Io sono sicuro che voi l'avete letta, e se l'avete letta me l'avete detto già sta scritto, che dice scritto in 7 giorni. Eh?
Non
erano 7.
Ma
saranno pure 7. Ma lì c'è scritto, siete sicuri che c'è scritto? In principio Dio creò il cielo e la terra, vero che c'è scritto così? La terra era in forma e deserta, le tenebre ricoprivano un abisso e lo spirito di Dio era già sotto. No, ma il giudice, e fu sera, fu mattina, primo giorno. Non è vero da dire primo giorno, però vabbè, primo giorno, poi va avanti. Dio disse, ma io non ero io. Secondo giorno. E mia nonna diceva, vedi che la relazione? Io gli dicevo, no, non è. Porca, eccolo perché sei destino leggero. Anzi, leggero,
dei fanfiga,
tu sei un eretico, tu vai all'inferno, ma no, ma che fai? Il mio fratello mi faceva fare, fa la finita, devi fare anche sempre male, ma io faccio la finita, è lei che mi ha smentito di certe cose, io non voglio fare la finita, è una sorpresa. Oh, a parte che questi casini, io la farei legge, e poi dopo vedrei, me la schiena, me la teccia. A creazione del mondo in 7 giorni mi diceva no. Allora io gli dicevo, no, io non cerco di capire, no, io sono stupido, no, perché io non capisco, tu, te l'ha detto la nonna della nonna della nonna, ha detto che i preti dicono così, ha detto che è così, ha detto, e dato che ha detto, vabbè. Allora tu hai detto, Dio disse, sia la luce, e la luce fu, no. Dio vide che era cosa buona, e fu sera, fu mattina, primo giorno. Quindi Dio il primo giorno ha fatto la luce, no, vero? C'è sta scritto, no? E tu, mo lascia stare che tu non sei ebraico, c'è scritto. Che il primo giorno ha fatto la luce in italiano, almeno c'è scritto così. Poi se vai avanti, il secondo giorno, ti dice che ha fatto pure il firmamento, che poi lo chiama cielo, tutto quello che ti fare. Quindi no, il secondo giorno ha fatto il cielo, no, va bene. Allora il primo giorno ha fatto la luce, il secondo ha fatto il cielo, poi lascia stare il terzo, ha fatto il mare, la terra, le piante, tutto questo casino. E poi no, arriva al quarto giorno, ma il quarto giorno non l'ha fatto, ha fatto il sole, la luna e le stelle. Ma guarda se Dio è un po' strano però, uomo devi spiegare com'è questo Dio strano. Perché è un Dio che ha fatto il mondo, ma che cacchio di mondo ha fatto? No? Il primo giorno ha fatto la luce, no. Poi il sole, la luna e le stelle me l'ha fatta il quarto giorno, ma no, il primo giorno l'ha fatto allora Dio. La luce, ho capito, no. Ma mi devi dire, dato che non c'è il sole, la luna e le stelle, il primo giorno Dio che ha fatto? La luce, allora tu non vuoi capire, io ti faccio, so io non mi penso che te devo dire. Ma perché ha fatto la luce il primo giorno? Cioè no, allora il primo giorno la luce ha la potenza, da no, l'ebreo era concreto, ragazzi. Mi dovete spiegare il primo giorno la luce che è l'ebreo. C'è la creazione, ma di che creazione stiamo parlando? Quella mia? Certo, perché il mondo è stato fatto in 7 giorni, ma di che?
La sapienza.
Di che? La sapienza, vedi, poi dopo ci ne riamiamo. Basta che siamo concreti, non è la sapienza. Perché il secondo giorno ha fatto il firmamento, ci ha fatto il cielo, pure lì senza sole e le stelle, quindi ho paura che il primo giorno non ha fatto niente. Il secondo non ha fatto niente. Ma quando fa le cose queste? Quando è... Ma allora l'ha fatto in 7 giorni, l'ha fatto. Qua, ma l'ha fatto. Io non ci ho capito niente a questo punto, sai? Ma sono stupido, però io quello. Però non mi fate. Ma se io invece questo lo cominciassi a leggere come fa? A numeri e non con le lettere, cioè come quelli l'avevano scritto, porcaccia la pazza. Qualcuno me l'avesse spiegato in quella maniera. Ma io direi, ma signore mio, ti ringrazio, ma io non metterei in ginocchio giorno e notte, ma guarda che grande cosa che mi hai fatto fare. Ma sono cretino, ma signore, ma perché non ci sei arrivato prima? Lo so, la colpa non è mia, di chi non ha queste cose non prese.
Perché questo dono non.
Ma io gioco, quando lo faccio?
Ma perché non ci dai anche lui?
Eh sì, perché la registrazione prima?
Ci riuscivo a fare per questo. La registrazione prima.
Tutto, ma già ci
vuole. È vero, ci smonta
tutto. No, perché è già pubblicato.
Non dirlo perché no, io non dai, mettete qua tutta la notte a chiacchierare.
Comunque dai, capito? Altro il problema è sempre il solito, no? Cioè quel tipo di cultura, se noi non entriamo lì, o prendiamo quella cosa e la andiamo a leggere con la cultura mia, è chiaro che leggo delle cose nel senso se stupida. Allora dopo arriva chi le legge e le dice, ma queste sono scemi, non crede che questo ha fatto il mondo in 7 giorni, guarda che mondo è, e lo sono. Ma sei scemo tu, ma pensa che questo è un mondo fatto così, pensando che quelli erano scemi. Ma non ti viene in mente che 3.000 anni fa, solo quello perché scriveva. Ma tu pensi che tutti i giorni la gente scriveva? che tutti i giorni c'aveva un pezzo di carta, quando c'aveva un papiro, una difficoltà che non ti dico, doveva pensare a mangiare, beve, si è messa a scrivere, ma era intelligente altro che! È così intelligente da dirgli le stupidaggini che ti sta di tu. O forse stava dicendo delle cose talmente serie che tu, stupido, non le sai leggere. Eccoci, tu stupido non le sai leggere, allora dai, vai un po' a sfoto. E non mi venire a dire che la Bibbia dice scemenze. Sei tu, dovresti essere un pochetto più serio da dire io non ci ho capito niente. Certo, lette così so scemenze, ma già il fatto che tu certo, lette così so sempre, per cui adesso comincia a studiare. Bravo, bravo. Adesso comincia a studiare, molto comincia a studiare tanto. Poi la cultura che sta lì, dopodiché forse ho paura. Che ti appassioni talmente tanto che mi sa che gira e gira, no? Comincia a diventare pure cristiano, ma lasciamo perdere, questa arriverà dopo. Ma cerca di fare questa cosa, però. E non rimane su quello che passa. Se io a mia nonna gli voglio tanto bene, ragazzi, gli voglio tanto bene, ma non ce l'ho più, no? Che mi prevede, ma la vuoi far morire in pace? Ma certamente, ma chi è che non la può morire in pace? Ma morisse in pace, ma deve morire in pace, no? Però quante nonne girano ancora così? Quante ne girano? Le devo tutte far morire in pace. A qualcuno gli voglio far vedere la bellezza del Padre Eterno che ci ha dato le cose, o se vediamo a farle loro in pace, eh? Che vanno in paradiso, ma tutti vanno in paradiso, ma ci mancherebbe, il Padre Eterno ci ha voglia per questo, perché ci ama, vero? Ci ama proprio così come siamo, ma porcaccia la pupazza, ma un giorno però ci cioè dice no, ma ve l'ho data tanto bella, ma perché me la dovete sempre sprecare così le cose? Ve le do che non ve ne godete mai. E dai, una volta cominciate a godere, no? No, non ci piace di piacere così. Come ci vado della nonna, della nonna, della nonna. Grazie nonna, sono contento. No, va bene così, che te devo dire? Mi sbaglio, eh?
No.
E quindi la logica dovrebbe essere vista, non c'è.
Però non è immediato, non è claro.
Ma io lo capisco, eccolo perché lo capisco. E allora è vero pure che questi discorsi si fanno e non si dovrebbero fare questi qua. Vescovo mi ha detto che forse adesso lo fa, forse, capito?
Forse.
Cioè, io sono contento del forse, ma c'avevo 18 anni quando mi dicevano forse, tra un po', 18 anni mi stanno per tornare, no? Forse comincerei, che è giusto fare dei corsi di...
Ma certo, non è questa
nostra. Hai capito?
Se no ti la
colpa questo. Lo so, ma difatti nessuno mi dà la colpa. No. Perché io sono convinto che la gente stia
facendo questo. Qual è stato la spinta?
Però non c'è
la spinta. La spinta per te a entrare in questo.
Per me?
Però
insomma, scusate, io oggi ho
sentito
tutto. E che poi che ti racconto? Ti racconto il mio primo incontro all'università. C'era da ammazzare il professore quel giorno. Cominciato come un matto, questo è l'uomo, fece le cose che ci stanno. Stavo facendo un corso emozionale, pensa, sul Padre Nostro, dopo tu dici che per me era una cosa che non stava vincendo a terra, ma io lo feci, semplicemente come tutti, perché era più breve. Questo è caro, questo è un uomo breve, a volte vai, perché era meglio che non c'è una cosa, era meglio andare lì, è una cosa di quelle che non stanno in niente. Per un po' due secondi, ti racconto questo e poi finisce da te. Andai lì convinto del corso, che forse una cosetta così veloce, il primo giorno, quando lì poi questo fece due ore, una dietro l'altra attaccata, che non te dico. Io sono uscito dopo due ore, non ci avevo capito niente, ma sai che vuol dire niente, tanto del momento, forse ho sbagliato proprio, ma questo ha parlato, questo ha parlato del Padre Nostro un giorno, non ci ho capito niente. No. Secondo giorno, seconda volta, ma peggio della prima. Per cui mi guardai attorno e vidi che intanto non eravamo tanti, eravamo pochi, per cui già la cosa mi pensava un pochetto di una scusa, poi in corso di finale così semplice, ma per quale motivo così pochi? Uno pensava... Ma non lo so nemmeno io, pure quella, no? Le ragazze che ho fatto la seconda metà, se non lo sarà più. E, che è successo? È successo che... Però mi sono guardato attorno, ho visto che non c'erano le persone del primo anno con le quali io volevo fare. Io avevo tante persone diverse, veramente tutte più grandi, tutte più grandi. Per cui dopo quando sono uscito mi sono chiesto, ma tu, tutta gente degli ultimi anni, quello che stava a terzo, quello che stava a quarta, era quasi tutta arrivata. E se non ha fatto corso con l'altro? A che mi sono detto, ho sbagliato, però che fai? Sono andato al terzo, no? Poi mi sono reso conto che c'erano due del primo come me. Allora, il terzo giorno sono stato un po' così. Il quarto, invece di guardare voi, guardavo loro, i quali tranquillamente guardavano tranquillo il professore, scrivevano, che mi sono detto, sono proprio carino, perché questi capiscono tutto, tante volte. Perché quando sono uscito, me lo ricordo proprio la quarta volta, sono uscito, l'ho bloccato in tedesco, ho detto, scusate, non mi dovete neanche. Ma poi ci avete capito qua, dice, no. Ma che cazzo stanno a fare allora? Io so certo. Poi avete capito appunti, non ci avete capito niente, dice. Io non ci ho capito niente, dice, secondo me hanno sbagliato. Dico, io me lo sono detto il primo giorno che ho sbagliato le mie cose. Sai che c'è, tocca andare al professore a dire, guarda, se non sbagliato, che non c'era, c'è. Qui andiamo da un'altra parte, perché poi c'era la presenza, toccava firmare, toccava fare un casino, che non ti... era opzionale, ma era come che fosse. Per cui, dice sì, dice, effettivamente si tocca farlo, dico, beh, non ci andiamo tutti e tre. Quelli pure peggio di lui, dice, però parli due, perché parli due? Perché
parli due? Cioè,
e però me lo no, alla fine parlavo di però venite pure voi, perché io per il pischetto facevo il primo anno, entro dentro, per faccia di cera quello che dico che casino, perché c'aveva da fare, vabbè comunque, ma te, mi disse prof, ci deve scusare, ma noi facciamo il primo, ci siamo sbagliati a scrivere città. Questo non dice perché? Come perché facciamo il primo non c'è niente, perché io ho detto la verità. E fece mezz'ora di casino. Tu sei matto, tu non c'hai capito niente, lo so, ma tu non è che non hai capito niente. Tu non hai capito che qui stai al posto giusto. Ma non è vero, adesso io non sto al posto, c'è sta a capire niente. Non è vero, tu ti devi fermare perché questo è un corso a favore. Non so se ti serve il numero, io lo faccio, ma non gli serve. Non c'è sta a capire niente, lui mi sta parlando di viaggio pereano, ma non so nemmeno che è pereano. Questo sta a fare un viaggio di mio. No, tu lo sai. Beh, ti dirò, se non facevo più corso, secondo me io non stavo qua. Ma una cosa favolosa. Questo cominciò a parlare, mi fece diventare matto. Guarda, io sono diventato matto con quel professore. Però alla fine non è